שלום לכולם, אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, אנחנו עכשיו רוצים להתעסק.
Buongiorno a tutti, stiamo leggendo lo studio delle dieci sefirot. Adesso vogliamo riunirci e prepararci per questa lettura e costruire un'intenzione comune, essere in un solo cuore. Quindi per prepararci vediamo un clip di Rav Lightman. Rav, non stiamo parlando riguardo questi sforzi, ma di realizzarli. Perché questo non è semplice, le luci, le restrizioni, il pensiero, tutto quello che abbiamo. Il mondo di Azilut è molto complicato, quindi c'è lo schermo, piacere, desiderio e il padrone di casa è qui e noi stiamo facendo questi calcoli. Questo è buono in qualche modo. E quanto più ci immergiamo in questo stato non possiamo essere, vogliamo identificare e cominciare a lavorare in noi e dopo cominciamo
a
cominceremo ad essere più incorporati in questi discernimenti, ma di nuovo la cosa più importante qua è l'intenzione, come si spiega nell'introduzione al test. Gli studenti sono obbligati prima di iniziare lo studio a rinforzare la loro fede, cioè devono imparare a dare. Questo è come la Torah lo dice ed è come noi possiamo attrarre questa luce che ci riforma. Quindi la conoscenza non è quello che capiamo, semplicemente non è la cosa più importante, perché anche soltanto dagli sforzi è come si conosceranno e raggiungeranno queste forze spirituali e realizzeremo queste azioni, quindi sentiremo cosa c'è dentro di noi, cosa è lì, questa luce diretta, la luce riflessa, le scintille, lo zivug, eccetera. Quindi vogliamo configurare tutto questo in un modo intellettuale. Il lettore dice, prima di chiedere per questa intenzione, per attirare la luce che riforma, per questa lettura, cominciamo con il volume 1, capitolo 4, leggendo riguardo le sefirot che sono spiegate nel colpo e con lo scontro tra la luce riflessa discendente e le reshimot verso l'emanatore. In questi registri, in questo reshimot, è avvenuto durante l'allontanamento. E dice qui, la luce riflessa discendente alle reshimot è avvenuto durante l'allontanamento delle luci verso l'emanatore, i vasi che sono le lettere. Malchut, che è chiamata Spatlaria, cioè specchio che non illumina perché la sua luce non è scesa nel suo vaso. Devi sapere che queste nuove luci che sono tornate ad innalzarsi hanno lasciato un registro nel suo posto. Quindi Malchut si è innalzato senza lasciare un reshimo nel suo vaso. Questo è quello che c'è scritto nel Zohar, nei Tikkunim. Malchut si chiama Spatlaria, specchio che non ha luce. E questo tema è stato spiegato precedentemente per quanto riguarda il vaso di Malchut, la cui luce non è tornata nel suo vaso, se non che è rimasta nel vaso di Yesod. Quindi vediamo un altro clip di Rav. Quindi per capire la questione delle reshimot, tutti i desideri da Galgalta, dove le Malchuyot non è l'ultima fase, non è Malchut quello che si è perso. Malchut è l'essenza, ma diciamo dall'ultima fase di questo grande desiderio. Prima questo non scompare, ma si utilizza si chiama che Malhut non lascia nessun regime, quindi per esprimerlo in parole corrette, cosa conosciamo come Malhut Zerampin e dopo Binah, e dopo che scompare questo impossibile, è tutto un pacchetto che significa che nell'ultimo discernimento dei desideri dove noi vogliamo fare questo accoppiamento, questo parte dopo del suo utilizzo e questa mancanza rimane in Galgalta. È lo stesso, ma noi dobbiamo ricordare che dall'uscita la mancanza sempre rimane dal superiore. A partire dal superiore, quindi il lettore dice, leggiamo, rinnoviamo la nostra intenzione e quindi leggiamo di nuovo nello studio delle 10 Sefirot, volume 1, parte 4, capitolo 4. Passiamo alla luce interna, punto numero 1. Nella seconda espansione, quando l'accoppiamento è emerso solo a livello di Chokmah, per cui le luci sono state scambiate, la luce di Chokmah è entrata nel vaso di Keter e la luce divina nel vaso di Chokmah, eccetera, e la luce di Malhut nel vaso di Yesod. Pertanto il vaso di Malhut rimase senza luce. Vediamo un altro clip di Rav. Rav, quando le luci sono attirate dall'alto, allora c'è un Ab che c'è in Galgalta contro il precedente, il Parzuf di Keter di Galgalta, e tra di loro c'è una differenza, vale a dire Galgalta, diciamo che Keter Chokmah Binah Tzeram Pine Malchut questo dirige la luce di Ein Sof, si sente su di sé. Questo in realtà il suo toch interno. Adesso questo può mirare verso l'alto attraverso la Sefirot di Naranjai, che non si sono trovate ancora, ma è un po' minore di prima. Questo come una parte in ogni fase, in ogni discernimento che si costruisce, è quello che si chiama Ab. Dopo, quando si riempie un po', già la trasmette alla parte esterna. Questo, in Galgalta, ha una stessa verità ed emerge secondo la Reshimot in questi registri verso Galgalta, e questo mira verso Ein Sof, e questo si chiama Ab. E cosa riceve di Ab? Ok, questo lo spande in essa e lo riempie un po'. Questi vasi sono qui, già hanno questa mancanza di Galgalta sentita, ma da un po' meno di quello che sente su di sé. Questa differenza tra di loro è quello che si costruisce, è quello che si trasmette verso Ab. La differenza si costruisce come in questo bivio tra i gradi. Il lettore, quindi continuiamo con lo studio, con la lettura dello studio delle 10 Sefirot, volume 1, parte 4, capitolo 4. Continuiamo con il punto numero 2, con le parole dell'Ari. C'è una seconda ragione per cui Malhut è chiamata Aspatlaria, di Lonara, specchio senza luce, che non ha lasciato tracce nel suo vaso. E quindi, due, c'è un'altra ragione. Quando la sua luce si innalzò, non ha lasciato alcun segno in lei. Tuttavia, la Reshimò che è rimasta nel vaso di Yesod per il proprio bisogno è stata illuminata da lì anche nel vaso di Malhut. Un altro clip di Rav, vediamo. Rav dice, vale a dire che c'è luce in Malhut, ma non per la sua propria luce, ma piuttosto quello che brilla, illumina Yesod per lei. Quindi questo perché Malhut ha questa decisione que no va a ricevere la luce nel suo più grande desiderio, perché ci sarebbe un colpo, uno scontro di questa luce interna, non può capire da una parte e dall'altra, non c'è un desiderio in basso di Malchut sul quale lei possa brillare. Ci sono spiegazioni nella spiritualità che si vedono da diversi lati. Il vaso completo e i dettagli che ci sono lì, anche sono fino ad un certo punto sono simili per qualche ragione. Il lettore, ricordiamo la nostra intenzione e manteniamoci nella lettura dello studio delle 10 Sefirot, volume 1, parte 4, capitolo 4, punto numero 3, con le parole dell'Ari. L'accoppiamento di scontro della luce è la prima luce di Malchut che ascende. Punto numero 3. Quando la luce di Malchut si è innalzata a Yesod, Yesod illuminò nel vaso di Malchut attraverso i posteriori. Yesod è come la luce riflessa. Dopo, la luce riflessa che discende nel vaso di Malchut colpisce la prima luce ascendente di Malchut stessa. Un battito, oppure come un tocco di uno verso l'altro, ed è sceso al vaso di Malchut. Dopo, di nuovo, vediamo un clip di Rav. Qui dice, qui c'è Yesod e qui c'è Malchut. E da una parte la luce ascende da Malchut a Yesod e dall'altra parte la luce discende da Yesod a Malchut. Corretto? Questa è luce riflessa e questa è luce riflessa. Anche qual è la differenza tra questa luce riflessa e quest'altra? C'è una discesa di Yesod e qui c'è un'ascesa da Malchut di luce, secondo la natura della sua posizione di uno verso l'altro. E allora loro si scontrano in questo scontro al di là. Le scintille sembrano, necessitano di essere tutte nel vaso di Malchut. Di nuovo il lettore, continuiamo con lo studio delle 10 Sefirot, volume 1, parte 4, capitolo 4. Leggiamo luce interna, punto numero 2. È già stato spiegato che tutti i livelli che emergono sulla via della purificazione sono considerati luce riflessa e giudizio, sebbene vi sia anche luce diretta in essi. Tuttavia, poiché si estendono attraverso la parte posteriore, cioè sulla via della purificazione della grossolanità, chiamato Panim, volto, la luce diretta è considerata giudizio. Si dice, Yesod illumina nel vaso di Malchut attraverso la parte posteriore di Yesod, dove tutte queste 10 sefirot di luce diretta e luce riflessa insieme formano la fase posteriore e il giudizio. Tuttavia, dobbiamo ancora capire che l'intera luce riflessa che discende da Yesod al vaso di Malchut è solo luce riflessa senza luce diretta. È così perché dal momento che il luogo dell'accoppiamento dello schermo è nel vaso di Yesod, cioè nella fase 3, lo schermo trattiene la luce diretta in modo che nessuna di essa si espanda dalla terza fase verso il basso. Quindi tutto ciò che discende da Yesod al vaso di Malchut è solo luce riflessa e non luce diretta. Da qui la precisione dell'Ari come luce riflessa. Di nuovo vediamo un clip di Rav. Rav dice, con queste scintille sempre sono nello schermo della luce riflessa, sempre attraverso l'intensificazione dei vasi, e così quando noi correggiamo queste scintille da questa rottura, le scintille, con questo noi raggiungiamo lo schermo. Le scintille dentro di noi, da intensificazione del vaso, tuttavia noi abbiamo bisogno delle luci per correggerle e per avere queste forze di intensificazione. Il lettore di nuovo, non dimentichiamo la nostra intenzione di connessione, ci manteniamo con lo studio delle 10 Sefirot, leggiamo volume 1, capitolo 4, parte 4. Leggiamo il punto numero 3 di luce interna. Questa luce è a livello di Keter. Considera la maggiore grossolanità come il volto. E la luce riflessa discendente abbassa la grande. Il grande Aviut della fase 4, preferendo la fase 3, più purificata, che in contrasto con la luce ascendente di Malchut. Questo è il motivo per cui si scontrano tra loro. Passiamo con una spiegazione aggiuntiva di osservazione interna. Vediamo questo clip di Rav. La luce riflessa è un concetto che significa che la luce che ritorna all'essere creato dal creatore. In ogni stato, non soltanto dipende dai modi, ma dalle azioni. L'essere creato cerca di raggiungere un'identificazione con il creatore. Questo si chiama luce riflessa o luce che ritorna. È dovuto a che da una parte tutta l'azione di questo scontro in avanti accade perché vuole essere ancora maggiore e avere una maggiore aggiunta. Concede questa luce che è circondante e anche la luce riflessa in queste azioni, dove ognuna di loro causa questa direzione di purificazione, anche si chiama luce riflessa. Vedete, noi abbiamo bisogno di capire la spiritualità, ci sono molti dettagli nel nostro lavoro, ci sembra pieno di dettagli in paragone alla spiritualità, che semplicemente nella spiritualità nulla scompare, ogni volta secondo lo stato si rivela. E così, quanto più rimaniamo in uno stato un po' con questi concetti, noi stabiliamo tutto questo. Il lettore, vogliamo mantenere questa lettura rinnovando la nostra intenzione e la connessione tra di noi, e ci manteniamo leggendo lo studio delle 10 Sefirot, volume 1, parte 4, capitolo 4. Leggiamo adesso nella pagina 133 dell'ebraico, punto numero 4, di luce interna. Sono chiamate scintille per la somiglianza con le scintille che emergono sotto un martello, che brillano e si spengono all'istante, come è scritto nello Zohar. Tuttavia, l'analogia non coincide con la lezione. Le scintille che emergono sotto il martello brillano per un momento e svaniscono all'istante. Il loro posto rimane sconosciuto. Al contrario, queste scintille qui, così come le 248 scintille, sebbene si spengano all'istante a causa dell'allontanamento, dell'accoppiamento verso la fase superiore, essendo nella fase 2, tuttavia non svaniscono da lì, poiché è noto che non c'è assenza nella spiritualità. La loro essenza e la loro realtà rimangono lì e in seguito riacquisitano la loro forza quando la seconda espansione vi giunge. Quindi continuiamo col punto numero 5 di luce interna, e dice: è la luce grossolana Grimane invaso dopo la partenza della prima espansione, che è l'essenza dei vasi che appartengono alla prima espansione di Akudim. È qui che le luci hanno posto le loro reshimot ed è qui che sono cadute le scintille della luce riflessa.
È
quello che dice Lari. Passiamo al punto numero 4 con le parole dell'Ari. Il vaso di Yesod è stato fatto con le scintille che sono cadute dal colpo della luce che passa attraverso la sua parte posteriore nella Reshimo, e le corone Tagin sono state fatte con la Reshimo che brilla da lontano. Punto numero 4. Quando Yesod si alzò, mise una Reshimo al suo posto. Quando la luce passò attraverso la parte posteriore, se ne accorta la Reshimo. Le scintille caddero da esso e la fase del vaso di Yesod fu fatta con esse. Quella Reshimo illuminò quel vaso da lontano e non la illuminò. Questo è il significato delle corone. Nei Tagin, luce interna, punto numero 6. Per la seconda espansione che viene dopo, chiamata Parzuf Abdiak, anche se il vaso di Yesod di Akudim, che è stato fatto con la luce Aviut, con la luce grossolana che è rimasta sotto dopo la partenza della prima espansione, della dipartita della prima espansione. Quindi continuiamo col punto numero 7, di luce interna. Studiate a fondo le parole dell'Ari nella parte 4, capitolo 3, punto 9, di luce interna, punto 80. Sappiate che dopo che l'accoppiamento nel vaso superiore si è fermato ed è salito al di sopra di esso, anche l'illuminazione dell'accoppiamento del vaso inferiore si è necessariamente fermata. In quel momento anche le scintille che vi erano scese si spengono e la Reshimo che si trovava sopra il vaso può quindi rivestire nuovamente il vaso come all'inizio. Tuttavia, quella illuminazione da lontano chiamata Tag, corona, non si è fermata in seguito dal vaso perché non c'è assenza nella spiritualità. Come dice la Shekhinah, non si muove mai. Continuiamo col punto numero 5, luce interna, con le parole dell'Ari, intitolato Tre discernimenti nelle 10 Sefirot, Keter, le altre Sefirot e Malchut. Keter ha lasciato una Reshimo e non un vaso. Le altre Sefirot hanno lasciato Reshimot e vasi. Malchut ha lasciato un vaso e non una Reshimo. Punto numero 5. Così fecero tutte le Sefirot, tranne Keter, che lasciò una Reshimo per Chokmah. Tuttavia non ha fatto un vaso, poiché quando il resto delle Sefirot si alza colpendo ciò che è sopra di loro, e quando si innalzano al di sopra del colpo, il colpo della Reshimo, che i vasi di cui sono fatte, quindi Keter non aveva nessuno che colpisse la sua Reshimo mentre si elevava. Per questo motivo il suo vaso non era ancora completato, così Keter ha lasciato una Reshimo e non un vaso, mentre che le altre delle Sefirot hanno lasciato una Reshimo e un vaso, e Malchut ha lasciato un vaso e non una Reshimo. Adesso passiamo al punto numero 8 di luce interna. Significa che quella Reshimo è diventata la fase maschile del vaso della luce di Chokhmah in Keter della seconda espansione chiamata Abdiak. La riscrive perché Keter che lasciò la Reshimo per Chokhmah ma non fece un vaso. Ciò significa che non fece un vaso per la parte femminile della luce di Chokhmah nel vaso di Keter della seconda espansione. Punto numero 9 di luce interna, di luce interiore. L'Ari ha già scritto che l'essenza della fase dei vasi di Akudim era costituita dalla luce grossolana che rimaneva dalla luce dall'allontanamento stesso. Si può quindi vedere che questo non si riferisce al vaso di Keter, ma ai vasi della seconda espansione che vengono dopo l'attuale allontanamento o dell'uscita attuale, dove ci sono la fase del maschio e della femmina nel vaso di Keter. Lo stesso avviene nel vaso di Chokhmah, Binah, Yesod e Malchut, come scrive l'Ari. I vasi dei maschi lì erano fatti con le reshimot che rimangono nei vasi di Akudim e i vasi delle femmine erano fatti con le scintille che cadono, che sono cadute dalla luce riflessa che scende nei vasi di Akudim. Qui si dice Keter che ha lasciato la reshimot per Chokhmah, cioè il vaso maschile della luce di Chokhmah nel vaso di Keter della seconda espansione, ma non ha fatto un vaso, cioè per il femminile lì. Vediamo un clip. Tutto questo è la Kabbalah, ma anche gli dà alla persona la possibilità di sentire gli stati che ci sono tra i gradi, che io sono in un certo stato e per quanto riguarda il prossimo stato io comincio a sentire la mancanza, confusione, sconforto, tutta questa differenza tra gli stati è lì dove ci sarà questo cambiamento nella mia consapevolezza, nei vasi, nelle qualità, in tutto. E da lì ne consegue che io comincio a capire che mai sento questo desiderio esterno, ma esiste, piuttosto prende luogo dentro di me, in contrasto con un certo, con una certa fonte interna stessa. E come posso misurare di per sé questo? In modo che loro dicono che per questo ti è stato dato una reshimo di amore, la reshimo di Aviut, e tu ti rapporti con un ambiente al di sopra della ragione e della ragione dello stesso. Tuttavia sono forme diverse che ti sono date per questo discernimento, perché se tu lo assapori correttamente, di nuovo il sapore tornerà a sentirsi al di sopra della ragione. Io, in paragone con l'ambiente, e ogni volta di più e di più, e con ogni tipo di cose, quindi io comincio a mettere lì cominciare ad ascendere ai gradi più alti e ad essere con esso, non con il mio stato, se no per scoprire dentro del mio stato questo cammino superiore verso questo stato, questa via che io scopro tanto i vasi come le scintille e le luci. Così io scopro dalle luci di Naranjai, anche si scopre la via in Yehida. Il lettore di nuovo, amici, questa è la fine, quindi siete tutti invitati al nostro congresso di Kabbalah mondiale, ascendendo al di sopra della ragione, che avrà luogo il 18-19 maggio. I dettagli e il registro andate su convention.pli.one. Grazie.